Sorelle e fratelli, come sapete questa sera iniziamo una serie di riunioni, se il Signore ci accompagna, dal titolo Sentieri Antichi, ed è un titolo che noi abbiamo tratto dalla parola di Dio, vale a dire dal profeta Geremia, al capitolo 6, dal versetto 16 è scritto: «Così dice il Signore». Fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada e incamminatevi per essa e voi troverete riposo alle anime vostre. Noi questa sera vogliamo domandare, vogliamo chiedere dove sono questi sentieri antichi, e il titolo di questa nostra riunione, se così possiamo dire, ruota intorno ai racconti, alle testimonianze dei fratelli protagonisti nell'opera del Signore, che hanno servito il Signore, che sono stati usati da Dio per l'opera sua. E questa sera abbiamo la gioia, l'onore, il privilegio di avere uno di questi fratelli, il fratello Ezio Evangelisti, che è incamminato verso l'87esimo anno di età, quindi 87 anni per me che guardo da lontano sono tanti. Il Signore l'ha aiutato, l'ha benedetto, l'ha sostenuto, e noi l'abbiamo invitato in mezzo a noi questa sera per raccontarci con grande spontaneità quello che il Signore ha fatto nella sua vita, come il Signore l'ha raggiunto con l'Evangelo, è stato salvato da Dio, e poi magari, a proposito delle domande, gliene faremo qualcun'altra nel nostro cammino, in questa riunione di questa sera. Perciò io do il benvenuto al fratello Ezio Evangelisti, che è con noi questa sera. Gli vogliamo lasciare il microfono, questo qui, e chiedergli di come il Signore ha operato nel tuo cuore, come il Signore ti ha salvato, e poi magari ti aiuterò con altre domande. Prego, fratello Evangelisti, grazie per essere con noi questa sera e Dio ti benedica.
Grazie a Dio. A volte io penso che l'altra parte, su questa terra abbiamo questo linguaggio, grazie, ma non è nulla davanti a Dio, ma non abbiamo altre parole. Dunque io mi trovo in questa Roma del 1944. La mia professione era il calzolaio. Non era un semplice ciabattino. A quell'epoca si facevano gli scarpe su misura uomini e donne. E vivevo qui in questa Roma, perché mio padre lavorava al Ministero della Difesa, all'epoca si chiamava della guerra, e la mia vita è impossibile raccontare i particolari perché sono troppo gravi e mi vergognerei, e io spesso, perdonatemi se mi commuovo, piango solo a casa. Signore, e questo a me, col passare degli anni, non posso neanche nominarlo, questo nome di questo grande Dio. Mi vergogno ancora oggi, perché l'esperienza si rimane. Ok, Neva, scusate, a me mi escono spesso le lingue, scusate, perché se io penso che ho operato nella mia vita, fratelli miei, se noi pensiamo attraverso gli anni che noi siamo fermi nella fede, come abbiamo cantato, vediamo questo Dio meraviglioso che non siamo degni neanche di nominarlo. Questo fa a me, ma credo che lo faccia a tutti i fratelli, sì, quelli che stanno fermi nella fede, una volta sola insegnata. Non è ok, non è suscettibile di cambiamento. Essa è eterna, fratelli, come eterno il nostro Signore. E quindi mi trovavo in questa Roma, lavoravo a Via Tagliamento, c'era un negozio da calzolaio, e siccome con mio padre ci lavorava, adesso è morto, cioè, mio suocero, e gli parlò di me, che io facevo il cazzo, a lui gli occorreva, perché aveva un negozio ma non aveva nessuno, perché lui, anche lui era impiegato nel Ministero della Difesa, aveva il negozio però non aveva nessuno che glielo poteva dirigere. Allora parlarono e mi condussi in questo luogo. Come ho detto e ripeto, i peccati che io facevo sono incredibili, quelli che fanno oggi gli uomini, e questo a me, io li comprendo oggi, mi fanno una pena enorme questa povera gente, perché non si possono liberare da questo male così potente, fratelli miei. Gloria a Dio. Ebbene, io ero uno di questi, però io ero soddisfattissimo stare in questo mondo, ero contentissimo che tutto ciò che io guadagnavo li spendevo tutto per i piaceri di questo mondo. Quando ho detto tutto, fratelli, ho detto tutto, vero? Che spesso la povera mamma non mi vedeva rientrare la notte a casa, già quei tempi non era una bella cosa per la mamma. E io ero uno di questi, e purtroppo ero nato così. E per me questo era il mondo, a me non potevate parlare di non dire bugie, non rubare, tutte cose che io, per me erano tutte cose normali in questo mondo. Poi non parliamo della religione, proprio non mi interessava, io neanche credevo in Dio, soltanto lo bestemmiavo, questo sì. Allora questo fratello Patacchiola, vado in questo negozio qui, me lo affittò, e mi parlava sempre di Gesù, ma a me non mi interessava. Io, a me questo nome non... forse mi hanno detto di non bisogna peccare qui, questo neanche me lo ricordo. So che io non ricordo una parola che mi hanno detto di cercare, di dire che io non dovevo fare, che era peccato quello che facevo. Soltanto che non potevo sentire neanche parlare, perché non mi interessava. A me quello che mi interessava era il mondo, i piaceri di questo mondo. E spendevo tutto per questa ragione. Allora mi invitarono a una riunione di culto. All'epoca stavamo a Biadige, c'era il fratello Di Biagio, il pastore.
Che anno era, fratello?
Nel novembre del 1946. Tanti anni, grazie a Dio. E mi invitavano a dare il nome di culto, ma a me non mi interessava. Ma c'è il mio socio, poi forse Fadelzo lo ricorderà, insisteva sempre, parlava sempre. E all'ultimo dissi, e vabbè, verrò, però mi devo fare un vestito, sai, è 46, non è che... Nonostante che io ho sempre lavorato, ho preso sempre di lavorare, però per spendere, non ho avuto mai mancamento di soldi, neanche in tempo di guerra, perché ero un grande, mi piaceva lavorare per le mie soddisfazioni. E allora, e vabbè, vero, ho fatto. E ho fatto questa una bella giacca, beh, poi davanti tutto bello pulito, vestito.
Come si dovrebbe andare in culto?
E viene Sergio, figlio di Patacchiola, allora era un ragazzo di 12-13 anni.
Enzo, io quando sono venuto a Roma.
Fratello Di Martino, prendi il microfono.
No, io volevo dire soltanto una cosa. Mi ricordo tutto diverso.
Prendi il microfono per parlare.
Mi ricordo tutto diverso da te. E praticamente è cambiato di tutto. Io tutte queste cose mi sto sentendo adesso, non lo sapevo proprio. Tante vicino.
Stiamo registrando tutto, abbiamo usato conto di voi.
E allora,
gloria a Dio,
andai in questa riunione di culto, entro dentro, mi metto a sede, l'occhio mi andò subito, devo testimoniare quello di voi, vero? Sulle ragazze, ero malato, però vedevano una serietà particolare. Vabbè, poi si svolge la riunione e non mi ricordo una parola del pastore che ha detto, nulla. Soltanto che alla fine, che ci si bacia l'uno con l'altro, la mia mente si rivoluziona.
I fratelli con i fratelli, le sorelle con le sorelle.
Sì, per carità.
No, visto che quello che hai detto prima.
Se lo dovessi dire una quando dopo che io, signore, non ne parliamo, dell'amore dentro mi sbagliavo, qualche volta mi facevo rosso, perché baciavo qualche donna, perché scappava, specialmente a quell'epoca, ma poi no, per neanche parlarne. Scusa, facevo sorella, io facevo dopo, Va bene. Ed allora queste cose mi rimasero impresse. Scusate, fui colpito profondamente dal comportamento di queste ragazze ed è il bacio per l'ultimo, si baciavano l'uno con l'altro. Ma dissi queste parole: ma Signore, se veramente tu esisti, come dicono questi, e che tu hai mandato Gesù su questa terra a morire sulla croce per i nostri peccati. Ecco, ho detto soltanto queste parole: Signore Dio, se tu esisti, che hai mandato Gesù, perché vedevo il comportamento magnifico di questa gente, di questa gente. Anzi, scusate, mi passò per la mente, ma questi sono i primi dei cristiani, ma chi conosceva i primi cristiani? Mi passò nella mente questo pensiero. Allora dissi, vabbè, eccomi Signore. Fine la riunione e andai via. Poi siccome si usava, che dato che mio suocero abitava lì vicino dove c'era il locale di culto, spesso la sera si pregava a casa sua. Perché sono andato a culto 8-10 volte sì e no, perché cominciò subito l'opera sua. E io ho capito dopo, a questa mia disposizione, se tu veramente sei morto per me, eccomi. Fai tu adesso. E ha fatto lui.
Quindi il Signore ti ha salvato?
No, però non finisce qui. Non finisce. Nacque in me un desiderio di conoscere questo Dio, che gli altri non sapevano. Questo è tutto, sapevo soltanto io queste cose, nessuno le sapeva, io non le raccontavo. Che piangevo perfino. Venne questa credenza in Dio che io non me l'aspettavo. Ecco per questo dico io, non c'è nessun vanto nel fratello evangelico. Zero, proprio zero, Non pensate che niente, zero. A me sono bastate quelle parole che ho detto: se tu esisti, Signore, eccomi qua.
Alleluia.
E a lui ok, Alleluia. Oh nai, glory you. A lui gli sono bastate queste parole.
Alleluia.
Grazie, Signore.
Piangevo. Lo volevo vedere, ma pensavo forte, fratello. E questo qui, vabbè, è durato pochi. Poi mandò via la bestemmia, ma io non sapevo nulla. Ecco, ero ignorantissimo per quanto riguarda il comportamento cristiano, zero. Io non sapevo nulla dell'Evangelo, quello che diceva, questa roba, non è niente, che non bisogna fare questo, questa. No, non sapevo nulla di questo. La prima cosa che mi va via è la bestemmia. Poi, ma com'è che non bestemmio più? Vedi che ignoranza che c'era in me. Dicevo, perché non bestemmio più? Questo lo dico adesso. Dico, ma perché non bestemmio più? Ma vabbè. Poi ero tanto nervoso, nervosissimo, che io alle volte nervoso. Com'è che non sono più nervoso io? Ma guarda un po', E io ancora l'opera della redenzione, io non mi rendevo conto, ero proprio ignorante. Ma ignorante anche, dice, nel senso che io facevo la quarta elementare, poi non ci sono andato più a scuola, quindi non ero uno eloquente nel parlare bene, niente, zero, ma neanche oggi vado bene. Poi è un pizzo del fumo che ho cominciato da piccolo, e siccome io ho vissuto un po' con l'esercito americano, che mi richiamarono, e fumavo fino a 40 sigarette al giorno, a me si mi diceva di non fumare. No, qualsiasi cosa mi dicevano di non fare, io non l'accettavo. Di bene, cosa mi dicevano di bene di fare, io non l'accettavo. Ah, ma come di solito io la mattina prendevo il giornale, mi leggevo il giornale e fumavo una sigaretta. E lì mi ricordo che la mattina c'era anche mio cognato adesso, che poi diventò mio cognato, questo Sergio. C'è la sigaretta, era cattiva. Prendo un'altra. Cattiva. Prendo un'altra ancora. Oh, e qui tutti i pacchetti è cattivo. L'ho buttato.
Tutto, allora, il pacchetto siccome, di sigarette è cattivo.
E siccome in quel tempo le sigarette americane le vendevano per strada pure i ragazzini, e davanti c'era una torrefazione lì a via Tagliamento, c'era uno con la cassetta che vendeva queste pacchette di sigarette americane. Erano americani. Dico, Sergio, mi vai a comprare una, perché mi devono anche sfuse, pensa, 46. Mi vai a comprare una sigaretta lì davanti. Dico, va? Cattiva. Ma quante volte ce l'ho mandato, non lo so. Tutte cattive. Ma cattiva da non poter fumare, Ma io non mi rendevo conto. Poi siccome a quell'epoca Fratello Adige tenevamo delle riunioni di culto, sia una a San Giovanni nelle case e un'altra a Tiburtino Terzo, perché non c'era via di Bruzzi ancora. Dopo, quando costruirono via di Bruzzi, erano più vicine, certo. Sono andati là, sia di Tiburtino Terzo che di San Giovanni. Ma noi eravamo insomma, una bella chiesa che si operava poi, operava tanto Dio in questa comunità. Ma questo lo ricordo, io non sapevo niente di questa opera. Ed allora c'era una riunione a Tiburtino Terzo il 4 novembre del 1946.
4 novembre?
4 novembre, giorno della vittoria. Gloria a Dio. Ed allora vado in questa riunione, non so, eravamo 20-30 credenti, e il fratello Di Biagio legge capitolo 10 degli Atti. Ecco, è l'unico messaggio che io mi sono ricordato nella vita, tutta quella mesata che io stato insieme con la fratellanza, è questo. Il capitolo 10 degli Atti.
Fratello
dove,
Di Biagio.
Sì, Di Biagio, dove Pietro andò a casa del centurione Cornelio, che radunò
tutta la famiglia
in casa, tutta quella gente che non sapevano nulla dell'opera. E mentre stavo predicando, quella parola mi faceva piegare. Non che sentivo dolore, però mi faceva piegare. Le cose, no? Poi arrivò al punto che lo Spirito Santo cadde sopra tutti quelli che stavano là.
Alleluia.
Alleluia.
Gloria.
Grazie.
Io non sapevo nulla dello Spirito Santo. Non sapevo niente. Certamente. Un amore dentro da scoppiare.
Alleluia.
Irresistibile. La lingua non parlava più l'italiano. Camminare, l'avevo combinato, non ve ne rendete conto. Mi sembrava da impazzire. Di gioia, d'allegrezza, di lingue. Ma che mi sta succedendo? C'avevo il mio suocero vicino che pensava più di un quintale, non ci ho fatto alzarlo, lo suo l'avrei alzato per aria. E poi, siccome stavo operando il Signore, ma questo l'ho capito dopo, c'erano persone che devono essere liberate. giro, vado da queste persone e sgrido, ma io non sapevo nulla. Questo l'ho capito dopo, che ha fatto tutto lo Spirito Santo.
Alleluia. Alleluia.
E me l'opera, non so, per carità, Dio opera, guarda, quando diciamo mille maniere e poi non abbiamo detto nulla. E Dio sa come portare anime a sé. E poi non voglio più parlare in italiano. Sui tram, andando a casa la sera, quando andiamo tutti quanti a casa, io parlavo lì e altre lingue, mi domandavano le domande, non potevo rispondere. Gli rispondevo in altra lingua, non spiccicavo l'italiano. E finisci. Poi, sai quando ci so, andai a casa e mi facevano spesso delle domande, ma io non rispondevo, perché poi in un certo momento mi esce la parola, si mette a ridere, sentii e ritorno alla lingua italiana. Fui turbato. E così finisci qui. Poi che è successo? In seguito, ecco, ha fatto tutto il Signore, te la, ma per carità, che gli hanno detto nulla, ha fatto tutto lui.
Alleluia.
Sentivo di dentro una gran voglia di servire questo Dio. Alleluia. Ma come? Io non sapevo nulla del servire Dio. Come servirlo? E lì passavano una sera, dei giorni che continuamente questa brama di vento di servire Dio, che non vedevo, però non sapevo come servirlo. Poi in un certo momento mi passa nella mente, ma che vuoi servire Dio, te che hai fatto la quarta elementare? Ha ragione. E andai un po' giù. Fortunatamente per pochi giorni fui colpito da questo. Poi vado a leggere nella Bibbia, nell'Evangelo.
Alleluia.
E qui incominciò poi la mia vita. Quando che Gesù disse ai discepoli, guardate, vi porta, è capito al mese 10 di Matteo, vi porteranno davanti ai re e ai governatori, ma siccome quelli pure non erano molto intieri, erano dei pescatori, a maggior passo
non giù, preoccupatevi di quello che dovete dire,
erano un po' ignorantelli pure loro come me, però Gesù li riassicura e gli dice, ma state buoni, non vi preoccupate, perché lo Spirito Santo che è in voi non vi potranno contraddire. Ripresi vita.
Io ti fermo qua un attimo, però fratello evangelisti, ti fermo qua un attimo, mi perdona anche i fratelli. Allora, tu hai accettato il Signore a quel culto, vero?
Sì, sì.
A questa pratica che era il giorno 4 novembre.
No, il 4 novembre fui battezzato, una mesata, circa una mesata prima.
Prima, quindi quello fu la tua esperienza di battesimo nello Spirito Santo. Sì. Il battesimo in acqua quando...
Lo battesimo in acqua, ho un combattimento col pastore che non me lo faceva mai. Perché non c'era la vasca, io ho capito dopo questo, nel locale di culto. Allora aspettò la primavera per portarmi al Tevere, alla Niene poi.
Alla Niene a battesimo. Adesso non è proprio pensabile una cosa...
No, io volevo andare da Bracco, niente di meno. Dico, io, perché dentro c'era da fare il battesimo. Non me lo faceva mai, lo dicevano, invece poi ho capito.
Scusami questa parentesi, ma volevo fissare questo momento perché è importante. Quindi il Signore ha messo te nel tuo cuore poi questo desiderio di servirlo. Quindi sei cresciuto nella comunità di Via Adige.
Sì.
Il pastore chi era?
Di Biagio.
Il fratello Di Biagio. Quindi tu hai accettato il Signore ti ha battezzato nello Spirito Santo, dopo un po' di tempo hai avuto il battesimo in acqua. sei cresciuto nella comunità con questo desiderio di servire il Signore, qualche esperienza particolare?
Poi che è successo?
Appena da novello convertito, sì, diciamo.
Forte di questa, che ho letto, che non sarete voi che quello che, che non vi potranno neanche contraddire, ma lo Spirito Santo risponderà che non vi potranno contraddire. Allora questo a me mi incoraggiò potentemente. Allora io l'ho ricevuto lo Spirito Santo.
Amen.
Allora qui non c'entra l'intelligenza, la sapienza, la cultura, non c'entra niente, qui è lo Spirito Santo.
Amen.
Cioè me l'ha dato. Allora non facevo altro che: Signore, tu mi devi guidare adesso.
Amen.
Perché tu sei quello che guidi. E allora mi cominciò a insegnare subito, quando dovevo pregare nella riunione di culto. Io racconto quello che io, la mia esperienza, fratelli miei, perché non è facile accettare, non accettavo neanche in quel tempo. Non è facile attendere la guida dello Spirito.
Amen, è vero.
Invece per me è stata una cosa importantissima. Amen. Noi stavamo in preghiera, al culto, a un certo momento il cuore mi comincia a battere, che io dovevo pregare, e allora alzavo una preghiera a Dio. Poi anche quando dovevo testimoniare della sua grazia, sentivo questo cuore che mi batteva dentro di me. Questo stiamo parlando della riunione di culto, ma non parliamo di fuori. No, di fuori, io ho 86 anni, li finisco qua, 8 dicembre. Non so se qualcuno di quelli che ho incontrato in questi 86 anni non gli ho parlato di Gesù. Ho parlato con tutti, ancora oggi. Io dovunque mi trovo, è molto difficile che non testimonio di Gesù.
Amen.
Perché a questo il Signore mi ha chiamato.
Amen.
A dare la mia testimonianza, non a predicare l'Evangelo. Non mi è mai passato in mente a me di predicare l'Evangelo a culto o di far pastore, no, questi mai, ma di testimoniare non ne parliamo. Tant'è vero, io sono stato fino ai catacombe di San Calisto a testimoniare dell'Evangelo. Un avvocato di quelli che fanno i santi, la cattolica che fanno i santi, morti da tanti anni, e mi mandò a chiamare e voleva sentire la mia testimonianza. E capirai, a me mi sembrava vero, era un avvocato anche. Io con la mia testimonianza andiamo a finire che c'è un solo mediatore presso il Dio, capirai, la Bibbia poi. L'Evangelo è, c'è una passione, leggere, è tutta cosa che non è partita da me. Ecco, questo è il fatto. Io ho una passione, anche perché questo Evangelo, scusate, torno indietro, da piccoletto in desiderio da mia nonna che l'Evangelo è verità. Ma non sapevo questo Evangelo che cos'era, però mi è rimasto impresso a me questo Evangelo che è verità. Allora quando me l'hanno dato, io sapevo che era verità, però non sapevo che c'era scritto. Allora andiamo a finire ai mediatori. E io capirai, lo studiavo, l'Evangelo lo studiavo giorno e notte, perché era una passione messa da Dio, no? Non era messa da me.
Fame della parola di Dio.
Ecco, cioè, dove sta scritto? Mi fece. Capirai, io non lo so pure adesso, no? Prima di modo 2 versetto 5, c'è un solo Dio, un solo mediatore. Allora lui prende l'Evangelo in latino. E beh, cioè quello là c'era scritto, credo. Poi mi fa lasciare. Vedi, lui è il mediatore più grande, questi sono, poi ci sono quelli piccoletti. Qui è scritto uno solo.
Amen.
Poi andammo all'estato e lì a vegliamento all'angolo c'è una strada, hanno fatto una Madonna, no, scusate se parlo di questo, ma noi non è che a me alla regione cattolica, ma pensano così che ci vanno, che gli dici? Ma noi non gli diciamo di adorare le statue. E perché avete fatto quella foto là? Non vedete la gente che va lì a mettere in ginocchio? Non vi dice, non vi dice niente a nessuno. Insomma, il fatto sta che io ho avuto a che fare con molti grandi, mi hanno inviato perfino nelle chiese, lì vicino a Piazza Verbano, quella chiesa grande che sta lì dietro, e un'altra via Labigana, stato a parlare, e sai che vi dico, fratelli miei, veramente quello che disse Gesù ai suoi discepoli, che non vi potranno contraddire, nessuno è riuscito a farmi stare zitto, a convincere. Nessuno di questi grandi religiosi. Proprio quello che disse Gesù, per esperienza io devo fare. Gloria a Dio. E così è incominciata la vita. Poi, continuavo sempre a testimoniare, poi avevo il negozio, come ho detto, di calzolaio, che testimoniavo a tutti quelli, no, a tutti, perché specialmente quelli che venivano lì a farsi accomodare le scarpe. Un giorno io avevo un zio a Genazzano, questo zio parlò con una donna che aveva il marito, il padre e un figlio maschio. Gli disse che aveva un nipote che era evangelico. E questa donna gli disse: perché non lo fai venire? Allora mio zio mi scrive una lettera di invito di andare a Genazzano di domenica, perché il giorno io lavoravo. Andai, parlai. Ah, scusa, voglio dire, te la migliore. Questa lettera che mi arrivò, mentre la stavo leggendo, sentì una presenza di Dio dalla testa giù. E la rileggevo, la stessa cosa. Ora non ricordo il giorno che mi arrivò, ma io la stavo leggendo tutti gli istanti, ogni po' di tempo me la leggevo per sentire questa meravigliosa presenza di Dio che mi accertava che Dio poteva di andare.
Era come un'epistola della Bibbia.
Ma una cosa meravigliosa, tutta la settimana, qui poi 3-4 giorni, non so quanto mi arrivava, erano, sentivo tutto il giorno questa presenza di Dio, e vado. Vado lì, la prima domenica, vabbè, parliamo un pochino di Gesù, e c'è testimonio di Gesù che mi ha salvato, perché non è che dicevo, che il Signore mi ha salvato, è quello che ha fatto a me. E poi dico, ci rivediamo domenica. Vado la domenica presto e trovo questa stanza piena di gente. Perché questa stanza si trovava in una piazzetta. Poi c'erano 3-4 gradini, c'era una porticina, e dopo 7-8 metri c'era una monocamera giù in fondo. Dico, ma chi gli ha detto a questi? Lo sapevo. Vabbè, e io testimoniavo che quello che Gesù aveva fatto a me, mamma, basta, perché avevo un anno di fede. Perché era nel mese di gennaio del 48, il Signore mi ha battezzato il Spirito Santo nel 46, a novembre, e quindi avevo 13-14 mesi.
Gloria a Dio.
E incominciavo lì. E se c'è, se qui si riempiva di questa gente, come l'ho fatto a vendersi? Vabbè. Poi, arrivato, e la gente aumentava, ma senza che io parlassi con qualcuno. Allora che è successo? Il Signore cominciò a benedire. Alleluia. E a battezzare nello Spirito Santo.
Gloria a Dio.
E io ero un bambino e gli dicevo sempre: domenica vi porta il pastore.
Quanti anni avevi lì, fratello?
23 anni.
23 anni.
23.
Gloria a Dio.
Dico, domenica vi porto il pastore. Ma siccome il pastore...
Era il culto, perché il pastore
no,
ci deve andare.
Siccome io poi le raccontavo giù, ma il pastore era molto... Di Biagio era molto intelligente. Perché Di Biagio... era andato in America per fare i soldi, ha trovato Zione, Zione l'ha mandato in Italia. Io ho la sua testimonianza. L'ha mandato in Italia e io se l'ho usato lì a Sonnino, che ha fatto un'opera gloriosa, sì, anche di guarigioni, anche di tagliamento.
Gloria a Dio.
E no, era un vero servo di Dio.
Alleluia.
E
trovavi sta gente ogni volta.
Allora, e se io comincio a benedire? Vabbè. Arrivato l'altra domenica ancora, e sempre sta gestazione, sempre di più, e corridoio pieno di gente. Vedi, ho fatto. Mi mandano a chiamare. La piazza era così.
Gloria a Dio.
Mi chiamano di andare di fuori, che poi io che gli dicevo? Che Gesù mi ha salvato e basta, perché potevo dire, Signore salva dal peccato, guarisci dalla vita eterna, gioia, eccetera. E battezza pure dello spirito, perché ero un bambino nella fede.
Certo.
Questa gente, tutti i visi brutti facevano, non mi hanno fatto dire una parola. Che gridava a destra, che gridava a sinistra, che voleva che io me ne andassi via. Vennero i carabinieri mi portarono dentro e lì. Io no, non è che avevo paura, no, zero. La paura, a me la paura non esisteva più per le cose di Dio. Io sento maresciallo. Se io non mi sento non vengo domenica, ma se io mi sento io vengo. Dice, ma lei, ma qui questi sono tutti, sono comunisti. Senta, a me non mi interessa. Io se mi sento, io ritorno a Genazzano domenica. Vabbè. Un passo indietro. Mentre andavo a Genazzano quella domenica, con me veniva il fratello Tramentozzi. E noi siamo nati quasi insieme nella fede.
Fratello Armando?
No.
Angelo. Angelo, grazie.
Angelo. Era un caro fratellissimo fratello. E io se lo usavo pure. E venne con me e gli faccio... Mentre stavamo sul trenino, dico... Angelo, qui oggi succederà qualche cosa. Perché sentivo di dentro c'è un contrasto nello spirito. Infatti
arrivarono i carabinieri.
Arrivò quello.
Sollevazione popolare, carabinieri.
Poi arrivato la domenica presso, il Signore continuò a battezzare, a benedire. Non è che ne battezzò parecchi.
Alleluia.
E a convertire. E fino il figlio di questa sorella, di questa casa, che era un giovane, aveva tre o quattro anni meno di me, e lui facendo lo spavaldo, stavamo lì a pregare nella casa sua, in questa monocamera, entra, questo mi ha raccontato lui poi, entra, e chiude la porta, sto in piedi, e lì il Signore, tutto in ginocchio, stava benedicendo. Un certo momento sente questa porta che gli sbatte dietro la schiena e cade per terra. Lui si gira, la porta era chiusa, capì che è Dio. Cadde per terra anche lui, poi piangendo però, e si convertì.
Gloria a Dio.
Poi ok. Gloria a Dio.
Amen.
Il Signore lo battezzò nello Spirito Santo.
Gloria al Signore.
Poi che è successo? Arrivo un'altra volta che tutta la folla che... la stanza era piena, il corridoio pieno, la piazza piena. Si vede che il prete gli aveva detto che noi non credevamo a Maria. E infatti mi chiamano fuori e tutti quanti per la casa e in piazza... E via Maria, via Maria! E mi riportano un'altra volta in caserma.
Ti definivano un protestante, fratello, oppure non lo sapevano nemmeno? Perché uno dei nomignoli che affibbiamo erano proprio, quindi sono protestanti, no?
No, non mi hanno detto questo, niente. No, questo non è niente. Soltanto che gli hanno detto che noi, forse gli aveva detto che eravamo dei protestanti, ma io non sapevo nulla di queste cose, capito? Soltanto che vedevo che questi gridavano tutti i Maria per lungo la strada, per le finestre, ma dico io. Io rimanevo meravigliato, ma come fanno quelli a sapere che io sto qui? E tutti devi viva Maria, ma guarda, io rimanevo meravigliato. Poi c'era una donna, una ragazza, che nonostante stavo in mezzo ai carabinieri, veniva che mi voleva, gridava, faceva, non mi ha messo le mani addosso, ma io non avevo nessuna paura. Maria, ecco che mi riporta in caserma l'altra volta.
Per la seconda volta.
La seconda volta. E fece il solito ammonimento. Dice, guarda, non venire più di qui. Perché vedi qui, dico, senta, è inutile che parliamo. Io, se mi sento, vengo. Poi ho continuato e non è successo più queste cose qui. Però si sono convertite delle anime.
Gloria a Dio.
Ho visto convertite delle anime che pericolosissime. Ma sono diventati degli agnellini.
Alleluia.
C'era un cantoniere, un grosso, che c'era la casa cantoniere lì fuori di Genazzano, c'aveva 5-6 figli. E questo aveva il vizio di ubriacarsi. Questo si sposò, una moglie era convertita di Sonnino, pensa. Però non frequentava più niente questa donna. E questo qui, quando si ubriacava la sera, erano guai, perché il vino c'è a chi gli fa prendere a ridere, chi te se ne va a letto a dormire e chi invece diventa cattivo. Questo diventava cattivo, la voleva, la faceva fuori. Lei si doveva chiudere nel bagno perché aveva paura che la faceva fuori. Diventava cattivissimo. Che gli è successo? Bicicletta, e già la moglie vede che aveva un po' bevuto. E riesce, lei pensò, adesso qui stasera sono guai seri, un'altra volta fatto, sono guai seri, mo mi piace, va a bere, si ubriaca, viene qui e sono guai per me. Ma via. Questa bicicletta, ha raccontato lui, che la guidava andare a casa di questa donna, che era poverina, analfabeta, non sapeva neanche leggere né scrivere, diciamo. Non lo so quello gli ha detto, ma gli aveva parlato statisticamente di Gesù. Che fa? Ritorna a casa, bussa alla porta, la moglie gli apre e lui dice: la pace sia in questa casa.
Alleluia.
La moglie se lo guardava un po'...
sospettosa.
Sospettosa, dice, questa... adesso prende in giro pure il Signore. E invece no.
Alleluia.
Si era convertito.
Gloria a Dio.
Si era convertito. Tant'è vero che poi, subito, mentre stavamo in preghiera, in un certo momento il Signore lo prende. Oggi si vedono poche queste cose. Sottopotenza.
Sottopotenza. Sì.
Sottopotenza, va a finire sotto al letto. Pensa. Riesce fuori, parlando nuove lingue.
Alleluia.
Il più caro fratello del Genazzano. Il più caro fratello, veramente, ora, io giudico così, io umanamente parlando, il più caro fratello del Genazzano. Il Signore continuò a battezzare, a fare. Allora, questo a me, tutte queste esperienze, che non sono partite da me, ma è stato fatto tutto lui.
È vero.
È chiaro che mi hanno portato a parlare di questa dottrina. Io non voglio sapere di altri nomi. E dico, ok, Neva, grazie a Dio, oh Signore grande, e grazie a Dio che ancora oggi questo sentimento nessuno è riuscito, perché poi ho avuto perché guarda, io so, la mia esperienza è questa: un vero credente, io parlo di un vero credente, cioè che è scrupoloso nel servire Dio, ecco lo spirito, ecco l'anima, e che lo può manifestare col suo corpo, è impossibile che non sia perseguitato. Anche dentro, perché non tutti coloro che frequentano le chiese sono chiesa, fratelli. Che la chiesa è nelle chiese. Questa è la mia esperienza. Tant'è vero che poi ho avuto dei contrasti. Questo lo dico per incoraggiamento, più che altro riguarda il pastore, ma poi riguarda tutti quanti. Dei contrasti spirituali che mi avevano fatto fare cose che io non erano, non faceva parte della mia esperienza. Io devo imporre le mani a quello. Io devo fare. Non era la mia esperienza. La mia esperienza era, se Dio mi diceva di fare qualche cosa, subito. Ma che mi dicevano cose che io non, erano nuove, io non l'accettavo. Ed allora a me mi creavano molto dispiacere. E c'era specialmente, forse non dovrei raccontarlo questo, sbaglierò.
Non lo so, fratello, quello che vuoi dire, ma...
Che questo fratello, perché, guarda, io penso che mi ha dato un'intelligenza, perché alla chiesa era bambina, fratello mio.
Certo.
E c'era lo zelo, il troppo zelo.
Sempre in viadige, vero?
Che ti portava a fare cose che non erano conformi alla volontà di Dio.
Quindi il famoso zelo senza conoscenza.
Capito? Senza conoscenza spirituale.
Certo.
E infatti, ha detto bene, una sera disse: ma signore, ero di domenica, ero un po' molto giusto.
Scoraggiato.
Perché era troppo tempo che, capito, di questo comportamento di questo fratello, ma anche degli altri, di qualcun altro. Disse: signore, ma tu lo sai che io gli voglio bene, fratello. Perché, signore? Io non me ne intendevo della scrittura, perché ero bambino nella fede. Non dovrei dirlo, forse. Mi sento un pensiero nella mente. La carnalità è la causa delle divisioni.
È vero.
Oh, signore, grazie.
È vero.
Ho respirato, fratello. Perché io non sapevo il motivo, perché ero bambino nella fede, fratelli miei. Noi dobbiamo stare attenti, no perché cose carnali, peccaminose, ma sentimenti carnali causano divisioni nelle chiese. E per il fratello Ezio Evangelisti, la divisione è il peccato più grande che ci possa essere. Perché voi lo sapete, quello che Cristo, quello che Cristo ha unito col suo sacrificio, guai a chi lo separa. Sono guai molto seri. Infatti la scrittura ci insegna che qualsiasi cosa ci possono fare, noi dobbiamo perdonare. Ci vengono, ci fanno sempre perdonare, ma coloro che commettono questi atti che dividono l'opera di Dio, scandali, ci insegna di stare lontani da questi. Dacci, e questo
grazie.
Sentimento
dacci grazie,
è rimasto.
Amen.
La Chiesa è una.
Amen.
La sposa di Gesù, la sposa di Cristo è una.
Alleluia. Alleluia.
Anche il capo è uno.
Amen.
Noi abbiamo un solo capo, è vero?
Amen.
E le nostre membre fanno quello che il nostro capo dice, bene o male. Ebbene, il capo spirituale della Chiesa è Gesù.
Alleluia.
E allora, se tutti facessimo quello che ci dice il nostro capo,
Amen.
D'accordo. Infatti nei Efesini 1:22 è scritto: Cristo è il capo supremo della sua Chiesa, al di sopra di tutte le cose, di ogni cosa. Alleluia. Tutto deve partire da Gesù.
Alleluia.
E nel capitolo 16 di Giovanni, i versi 13 a 15, avvertì i suoi discepoli che lui doveva andare via, ma io non vi lascio orfani. Io vi manderò lo Spirito Santo.
Alleluia.
Non disse libri. All'epoca non c'era neanche il Nuovo Testamento. Tu lo sai meglio di me. Yes. Io queste cose le ho sapute perché nacque in me uno studio madornale al riguardo. E perché il Nuovo Testamento è uscito fuori, saranno 500 anni circa. E in italiano uno dei primi fu Diodati nel 1000.
La Diodatina.
Il 900, non mi ricordo, insomma, Diodati. E quindi non c'era una. Allora io penso, spesso ci penso, ma quelle chiese gentili in cui Dio si usava di costruire queste chiese gentili, che poi il Nuovo Testamento non c'era. Il Vecchio Testamento non è che tutti ci avevano quei fogli lì.
I rotoli. I rotoli.
Niente. Come facevano a predicare Cristo? Che raccontavano al popolo? Era lo Spirito Santo che guidava la Chiesa. Che Dio è cambiato?
No.
Non è cambiato.
No.
Ebbene, ho citato il capitolo 16 di Giovanni, 13 a 15, dice: vi manderò lo Spirito Santo, esso vi guiderà in tutta la verità.
Alleluia.
Poi mi piace il verso 15. Esso, lo Spirito Santo, prenderà del mio e ve lo farà, annunzierà.
Alleluia.
Bello. Allora, non ci sono discorsi, è vero?
Amen.
Umani. Dobbiamo attenerci. Allora, fratelli miei, oggi viviamo in un tempo, fratelli miei, e noi, penso che molti lo stanno capendo, fratelli miei. Mi è venuto un verso davanti che non ci avevo mai pensato nella vita. A riguardo, che riguarda questo, che noi dobbiamo attendere dall'alto. Quando che Gesù disse, e sta avvicinando l'ora di andare via, pianse perfino su Gerusalemme, 50 volte ho voluto raccogliervi e voi non l'avete voluto. Ebbene, io vi dico, so cose molto gravi, che voi non mi vedrete più, fin tanto però, che diciate: benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Alleluia.
Perché queste parole? Perché i giudei sapevano molto bene, se si voleva interessare, chi era Gesù. Era scritto nei profeti di questo Messia, questo unto di Dio, fratelli miei. E con la venuta di Gesù ha manifestato chi era lui, aveva le carte in regola per tutte quelle operazioni che ha fatte. E quindi loro erano inescusabili. Allora voi non mi vedrete più fin tanto che diciate: benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Amen.
E noi dobbiamo fare attenzione alle volte, dico ai fratelli miei.
Alleluia.
Ma non fate testa nostra.
Aiutaci, Signore.
Che dopo succede che non sentiamo la presenza di Dio, non vediamo il Dio che si manifesta, che non battezza con lo Spirito Santo.
Sì.
E questo e quest'altro qui, attenzione. Attenzione.
Amen.
Di dipendere sempre da Lui, dal capo della Chiesa, che è Gesù, fratelli miei. Questa non è opera umana, è opera sua, fratelli miei.
Alleluia.
Benedetto,
sì,
il Signore. E quindi andiamo avanti in questa maniera.
Gloria.
E come, siccome adesso devo, finisco, fratelli miei, dico soltanto un verso che non ci ho mai pensato. Vedi, nell'Evangelo è bellissimo, però se non, lo Spirito non ti apre un po' la mente, No, quei versi non li capisci. Gesù disse ai suoi discepoli che negli ultimi giorni sorgeranno molti falsi cristi. Non dice falsi, ecco la parola che mi ha colpito, Gesù, falsi Gesù o falsi Gesù Cristo. Gesù ha detto falsi cristi. Perché dicendo falsi Gesù, questi falsi cristi, allora loro potrebbero salvare. Invece no, loro riconoscevano che Gesù è morto per i peccati, questi falsi cristi. Ma siccome Cristo significa unto da Dio, messaggero di Dio, e negli ultimi giorni sorgeranno molti di questi messaggeri che dicono sono dei messaggeri di Dio. No, che sono dei falsi Gesù che negano il Salvatore Gesù, questo nome, perché questo significa il nome suo, no? Salvatore. No, non lo rinnego, però sono dei falsi cristi, cioè falsi mandati. No, noi dobbiamo pregare Dio che Dio suscita. Alleluia. Dei profeti, come è scritto.
Alleluia.
Dei evangelisti, dei pastori, dei dottori. Gloria a Dio. Per far cosa? Per il perfezionamento dei santi, perché la sapienza umana è impossibile, non può cambiare la vita delle persone, non Alleluia. Gli è dato, gloria a Dio,
Amen.
Lode all'Eterno. E poi anche di andare, allora, scusate fratello mio, ma io penso che tu la penserai così, loro vogliono prendere quel verso, ma questo l'ha detto agli apostoli. E infatti ha detto anche di fare i miracoli. E loro hanno predicato e hanno fatto miracoli. Oggi si prega, ma i miracoli non si fanno. Ma allora, attenzione, dobbiamo essere mandati.
Amen.
Se siamo mandati da Dio, fratelli miei, e Dio fa quest'opera. Salva, guarisce e battezza con lo Spirito Santo.
Amen.
Gloria a Dio. E non manda a caso il Signore.
Amen.
E per esempio, scusate, guarda, mi sto prolungando. Filippo stava in Samaria a predicare, se lo stava usando per la sua gloria. Che è successo? Un bel giorno, Filippo, lascia perdere tutto, vai lì, vai in Gerusalemme, c'è una statupola che va lì, una strada che va verso Gaza, e lì parla quello l'eunuco. E poi, dove è andato? Non è ritornato là, in Samaria. Si trovò a Zotte. E poi, non andò là, se ne andò in Cesarea, al paese suo. Vedete che l'opera di Dio quanto è vasta.
Amen.
Invece se fossimo noi subito, stiamo buoni. Gloria a Dio. Questa non è opera nostra, fratelli.
Amen.
Ma
Amen.
Noi, fratelli miei,
Alleluia.
Dio è fedele.
Amen.
E se ci disponiamo, aspettiamo. Forse ci sarà da aspettare. Anche con digiuno. Non a caso.
Alleluia.
Paolo era un apostolo. Altri dottori c'erano in mezzo di lui. Stavano lì in Antiochia, e pregavano e digiunavano. Perché?
Sì,
perché non sapevano che lo dovevano fare. Allora lo Spirito Santo parlò e disse: appartatemi Saulo e Barnaba. E gli altri, Saulo e Barnaba, per il ministero erano chiamati e si è visto.
Amen.
E furono Gloria mandati da lui.
Alleluia.
Gloria a Dio. È stato sempre così, no? La vita di Paolo.
Amen. Fratello mio. Fratello Di Martino, forse lì sulla sedia friggevi perché volevi dire qualcosa, perché fratello Di Martino si conoscono da tanti anni, da quanto? Nel 50, quindi fratello Di Martino, due parole, prego. Il fratello si sarà dimenticato qualcosa.
Tutti quelli che tu avevi fatto, non lo sapevo proprio io. Perciò sono rimasto così. Tutti quelli che ha raccontato io qualche cosa sapevo, perché naturalmente stavo lì. E poi ho lavorato pure lì, a via degli anni 81, ti ricordi, no? Sì, poi siamo andati a via Adige, sì.
Allora, questa via Adige così tanto citata, questa via Adige, io ho una delle pagine, ce n'ho altre incorniciate nel mio ufficio, ma questo è il popolo romano, Mercoledì 17 maggio 1922. Cronaca di Roma. Un giorno sì e un giorno no, lo Spirito Santo scende su Via Adige. Ce ne sono altri, sono cose che davvero ci commuovono. Fratelli, noi dobbiamo cercare la semplicità dell'Evangelo. È il Signore. È un articolo questo denigratorio sulle nostre chiese. Era un periodo storico particolare, ma quello che vedete qua sotto, questa foto qua, è Via Adige, un abbozzo fatto da un giornalista a Via Adige, con gente in preghiera. Allora queste erano le foto che facevano, entravano, prendevano dei bozzetti, e questo giornalista che parla, fa nomi, parla di persone che erano attraversate da un fremito in tutta la sala, e alcune voci, pur continuando il canto, gli fanno eco. Si alzano delle braccia, delle teste, si agitano. Una donna termina il suo canto e dice gloria, gloria, e lo fa con un delizioso gorgheggio. Un bambino che si era addormentato sulla spalla della mamma si scuote, piange e grida anche lui. Questa è la fotografia dei culti pentecostali, fratelli e sorelle. Il fratello diceva quando ci si prendeva sotto potenza, no? Ora noi vogliamo dare gloria a Dio, fratello.
Non ho detto tutta l'opera che Dio ha fatto. Dunque io ho detto prima all'inizio che non ho mai voglia io di predicare l'Evangelo, di testimoniare sì. Poi che è successo? Che mio cognato era il pastore della Mentozzi, e il Signore se l'è portato via. E io mi sono trovato là davanti. Mi sono trovato lì come pastore. C'era il fratello Gorietti.
Gorietti.
Mi sono trovato lì. E Dio incominciava a fare opere grandissime. Io lo racconto. No, attendo, no, fratello. No,
per, siamo stancati, dobbiamo scappare. No,
per evangelisti, attenzione, io racconto queste cose sempre per oh, never yesterday, glory you, ok Gisa, oh, per la gloria di Dio, perché io non c'ho nulla, io non sapevo nulla. Tant'è vero che un giorno mi trovo lì davanti, mentre tenevo il culto, il Signore cominciò a mettere sotto potenza, a battezzare nello Spirito Santo, io non sapevo che fare. Quei giorni fu battezzato pure Ornella, mi sembra, è vero? 11-12 battezzati di Spirito Santo. Chi per stare che a casa, insomma, non sapevo che fare. Poi mi ricordo, dico sempre questo per la gloria di Dio, che Dio ancora Dio è vivente, è eterno, gloria a Dio. E qui in mezzo a noi sta sentendo quello che noi stiamo dicendo e quello che come apprezziamo la grazia di Dio. Tenevo stavo a culto, mi viene un uomo e due uomini, cioè, mi mandano a chiamare. Mi dice, mi vengono a dire, dice, guarda, c'è mia figlia che si trova in una clinica vicino a Piazza Vescovio, vuole che tu vai là a fare una preghiera. Uno di questi due uomini si chiamava Pennisi, siciliano, era uno che pastore, poi si vede che ha fatto qualcosa che non andava e è venuto a Roma, e uno, l'altro era il marito di questa donna. Io ho fatto a mia moglie, che facciamo? Andiamo, sto qui vicino, Piazza Vescovio. Andiamo lì, questa appena ci vede, tutta imbrigliata, perché il marito era uno che costruiva, modificava negozi, eccetera, e quindi stavano bene. Lei tutta piena di gioielli addosso. Non appena ci vede, tutta allegra e contenta. Che fai? Parliamo un pochino e poi facciamo una semplice preghiera. Questa donna era impazzita, una bella donna, poi grossa, di una trentina, 35 anni, che gridava al vicino, tutto il vicinato, abitava a Tiburtino Terzo, tutto il vicinato ne parlava. Allora non poteva stare neanche in quella clinica, ma siccome lui e il marito stava bene, l'ha portata lì per farla curare, perché la dovevano guardare continuamente, ma 4 o 5 persone perché diventava una forsennata. E questa qui, rimangono tutti fuori, e andiamo dentro, io e mia moglie, e facciamo una preghiera, così, andiamo via. Subito, dopo pochi giorni mi avete accolto. Guarita. E lì cominciò a testimoniare, tutta trasformata. Solo questi, un altro miracolo, io non ho visto da molti miracoli. Poi ho visto un altro, che nel fosso di Santa Agnese c'erano due giovani, abitavano là sotto, lì, lì sono Mentana. Aveva una bambina che aveva 7-8 mesi, ma era così, malata, perché rovesciava sempre, non mangiava. Che stai registrando?
Sì, sì.
Allora non erano convertiti. Ci chiama là per pregare, come è venuto il vedagliamento, non lo so, per pregare per questa bambina. Andiamo lì, preghiamo. Dopo preghiamo, prima mia moglie gli fece, siccome gli doveva dare il latte, e allora gli disse a mia moglie: signore, si scansi, perché rovescia. Mia moglie disse: stia tranquilla, signora, non rovescia. Gli diede il latte, non rovesciò. Ma se rimase. Ma dopo un po' di mesi questa bambina diventa così. Però non hanno continuato. È come anche i tempi di Gesù, quanti si erano guariti. Dove stavano quando gridavano crocifiggilo, crocifiggilo, quelli che furono guariti? Ma dovevano stare a bocca chiusa, lasciamo perdere. Va? È così questa qui. È sparita. Come è sparita anche quell'altra, che fu quella donna che era impazzita. Il marito non voleva che venisse più a culto, e lei, per non perdere il marito, ha lasciato. Poi sono venuto a sapere che il marito l'ha lasciato ugualmente. Vedi, per dire.
Fratelli evangelisti, noi ti ringraziamo, ci alziamo in piedi, fratelli e sorelle. Qui il tempo davvero vola, ma vogliamo fare tesoro di queste esperienze così importanti. Ognuno di noi credo che non soltanto ha apprezzato, ma ha imparato tante cose stasera.